Salve!
Eccoci qua, che piacere!
L'impiccione viaggiatore è una bellissima trasmissione.
Oggi parliamo di un grande.
Ma questo testi c'ha testa?
L'impiccione è viaggiatore.
Bellissima trasmissione di Claudio Testi.
Ma qui c'è da fermare il Colombo, proprio l'impiccione viaggiatore. Vabbè, lascia stare. Vabbè, andiamo a scoprire questo impiccione viaggiatore.
Vi porterà lontano con lui.
Con la partecipazione di Brico Ferro Marocca Cencia e Fonte Nuova, JP Vocal Studio Academy, Caput Mundi, Prisma, Azienda Agricola Margheritina, Telefoto, Avis Comunale Tivoli, Benessere Alcalino Bio, Bacco d'Oro.
Amiche amici, bentrovate e bentrovati da Claudio Testi, il vostro impiccione viaggiatore che, come di consueto, come per incanto, il mercoledì alle 11:15 plana ovunque voi siate in diretta dal cosmico su esserewebradio.it. Anche oggi abbiamo degli ospiti meravigliosi. Iniziamo questo meraviglioso stare insieme con, anzitutto un amico, Urbano Iriario Sforza Barberini Colonna di Sciarra. Ho detto bene? Sì, più o meno.
Urbano va bene.
Urbano,
va bene. Barberini, buongiorno.
E comunque è principe Barberini. Attore, regista di grande spessore artistico, ha dedicato e dedica e dedicherà la sua vita al teatro, al cinema, come vedete, strizzando l'occhio alla letteratura. Dal 2018 è convolato a nozze, trovando, come si dice, l'altra metà della mela, la fantastica Viviana Broglio, che salutiamo con immenso piacere, già sua compagna da anni, è meravigliosa complice anche nei suoi progetti, tra i quali quello ancora più stupendo della nascita del figliolo Maffeo. Meravigliosa. La famiglia, quasi possiamo definirla, caro Urbano, la famiglia del Mulino Bianco.
Insomma,
da un certo punto di vista,
diciamo che ci è voluto un po'. Io ho avuto un figlio tardi, a 57 anni, perché prima diffidavo molto delle famiglie, vedevo la famiglia come un luogo pericoloso e quindi me ne tenevo alla larga, avendo avuto un'infanzia un pochino complicata. Poi pian pianino ho fatto pace con la figura femminile, anche attraverso un lungo percorso teatrale che ho fatto con la magnifica, straordinaria Franca Valeri, e allora ho pensato, sì, forse è il caso di sposarsi e addirittura di avere un figlio, perché avere, come tutti quelli, i genitori sanno, avere un figlio è una cosa molto impegnativa, bisogna avere molto tempo da dedicargli e soprattutto un forte slancio, perché poi non è di facile gestione. Io all'inizio della mia carriera pensavo soprattutto al lavoro e quindi i figli mi sembravano un impiccio, poi pian pianino mi è venuta voglia di riprodurre,
certo.
E adesso sono, diciamo, sono felice, perché quando una cosa la vuoi molto assume anche dei connotati differenti, ed è bello perché i figli lì sono una specie di bomba di entusiasmo, perché ti innescano tutta una parte di amore che tu non sapevi di avere, ma che è lì pronta, ed è perché insieme al figlio nasce anche il padre, e il padre è un ruolo importante.
Diciamo che comunque hai avuto una, e hai una fantastica complice in tutto ciò, che è tua moglie, perché c'è la massima condivisione, empatia, la sintonia, ecco, che parlando di radio è importante.
Ci sta la sintonia. Viviana, devo dire, ha resistito in anni molto turbolenti, perché sono oramai 25 anni che stiamo insieme. I primi anni sono stati complicati, nel senso che ci amavamo ma lottavamo molto. E poi piano piano ha aiutato molto avere degli obiettivi comuni, che poi hanno a che vedere con la tutela del paesaggio, la tutela del bello e di tutta una serie di cose che ci vedono complici, però certo ce le siamo date di santa ragione nei primi anni, ma è curioso perché io ho incontrato le due donne più importanti della mia vita, Viviana, mia moglie, e Franca Valeri, la stessa sera, e le ho incontrate in quel luogo per me magico, dove cioè, tutto è possibile, che si chiama teatro.
Già,
ed è
già
una coincidenza veramente formidabile.
Beh, tra i tanti artisti hai citato non a caso poc'anzi l'immensa Franca Valeri, a cui aggiungerei Mariangela Melato, il meraviglioso Franco Zeffirelli e l'eclettico Dario Argento. Ci può confidare, sicuramente ce ne saranno, degli aneddoti che naturalmente le fa piacere ricordare della sua frequentazione amicale e artistica?
Allora, Mariangela Melato abbiamo fatto un film, e con certe persone ti trovi subito, come con altre persone non ti trovi. Con Mariangela sono bastati un paio di sguardi e ci siamo capiti. Era un film di Gianluigi Calderone con Isabella Ferrari e lei. E lei fu molto molto carina, perché mi suggerì a Ronconi per fare uno spettacolo con lei. Io purtroppo non potei farlo perché dovevo fare la ripresa dello spettacolo con Franca Valeri, possesso, e gli ho detto: guarda Mariangela, grazie, perché offrirmi uno spettacolo accanto a te di Ronconi mi sembra veramente un regalo meraviglioso, però non posso abbandonare Franca, perché certo, per me Franca è famiglia, nel senso, io ho fatto 25 anni con Franca, certo, ed è diventata una sorta di seconda madre, quindi con Franca la frequentazione andava al di là del teatro e entrava nella vita. Infatti il libro è dedicato,
ne parleremo, certo,
se tu vedi la dedica del libro racchiude un po' tutto, nel senso, certo, a Franca, che ha reso la scena più bella della vita, a Viviana e a Maffeo, che hanno reso la vita più bella della scena.
Meraviglioso.
Che per me, per anni, il teatro è stato il luogo, cioè per me non esisteva un altro luogo più prezioso del teatro. Poi ovviamente, quando mi sono sposato e quando è arrivato Maffeo, a quel punto lì la famiglia e la vita diventano più importanti, certo, della scena. Con Franca ne abbiamo vissute di tutti i colori. Una volta mi ricordo che eravamo lì nel nostro primo spettacolo, che si chiamava Mal di Madre, ed eravamo noi due, io facevo uno psicanalista un po' saccente, un po' tipo un po' D'Alema, con le giacche di tweed, che si dava tutto un tono, una cosa, e lei faceva una paziente pazza che scombinava tutto il mio ufficio, e a un certo punto i due si trovavano, eccetera. Mentre io stavo sul lettino, lei stava sul lettino, sì, io sulla poltrona che raccoglievo le sue confessioni, da buono psicanalista lacaniano, va via la luce in teatro, buio. Allora io, che sono abituato a, cioè, non fermarmi mai, dico: va bene, vado a controllare le valvole, ho detto, preso dall'emozione. E la Valeri al buio mi disse: è inutile che cerchi di rimediare, che è sia buono per la realtà e sia buono per la scena. Cioè, l'ha detto in un tale modo che al buio c'è stata una risata fragorosa, e io ho pensato, mentre andavo in quinta: accidenti, lei anche al buio, con le luci spente, riesce a prendere una risata dal pubblico, perché li coinvolge in quello che sta realmente succedendo. Ecco, lei aveva questa capacità. Tu, quando andavi in palcoscenico con Franca, è un po' come quando tu entri in una famiglia dove c'è un matrimonio fortissimo, fra lei e il pubblico c'era un matrimonio profondo, quindi tu ti dovevi pian pianino conquistare il tuo spazio,
certo,
all'interno di questa dinamica che era veramente molto molto speciale e molto profonda.
Ho un piacevole ricordo di Franca Valeri, perché grazie al nostro Urbano ebbi l'onore, il privilegio di intervistarla. Già aveva qualche problema di salute, un po' dislessica, quindi comunque l'abbiamo portata a casa l'intervista, meravigliosa, ma la cosa che mi ha impressionato positivamente è che salendo sul palco praticamente la sua recitazione non aveva nessun problema, perché il palco si vedeva proprio, è casa.
Il palco è casa e ti dà una botta di adrenalina talmente forte che malattie, dolore, sparisce tutto in quel momento. Lei ci aveva, mi ricordo, gli ultimi tempi un'anca dove non c'erano più cartilagini, sì. Stava malissimo,
sì,
però
sì,
quando
sì.
saliva sul palco, poi dopo aveva...
Certo.
Cioè, mi ricordo, una volta stavamo al Teatro Valle e siamo arrivati, come arrivavamo spesso, in anticipo,
sì.
alle 6. Lo spettacolo iniziava alle 9 e a un certo punto un macchinista gli dice a Franca: ma signora Valeri, ma sono le 6, ma perché è arrivata così presto? Poteva starsene a casa. E lei gli risponde: appunto,
questa è casa,
questa è casa. Perché è un luogo dove quando tu arrivi ti dimentichi tutto, ti le bollette, la politica, le guerre, i problemi, le ma entri in quello spazio dove tutto può succedere, ed è dove la morte poi è finta, perché ti rialzi con gli applausi, dove tutto in qualche modo è possibile.
Ricordando anche Gigi Proietti in questo senso, un altro
certo.
grande. E la cosa bellissima che poc'anzi è stata detta è il dimenticare tutto quando si sale su un palcoscenico, e avviene solitamente la stessa cosa da parte del pubblico, perché l'intento degli attori, delle attrici, è quello di far trascorrere un momento di tranquillità, tra virgolette, di relax alle persone che vengono ad assistere. E questo cordone ombelicale un po' tra...
Il teatro nasce come un rito catartico,
cioè
dove insieme si parla di qualche cosa che ci riguarda profondamente,
sì.
e se ne può anche ridere, però più che rilassati, coinvolti,
ecco,
sì. succede
emozionalmente
qualcosa che riguarda noi esseri umani,
sì,
e
sì.
che non può, anche se il contesto lo è, non può essere fasullo.
Certo.
Cioè, tu devi offrire delle emozioni vere al pubblico,
certo.
anche se il contesto è un contesto protetto, perché sei in un teatro, eccetera. Però quello che accade fra gli esseri umani sul palcoscenico deve essere reale, perché solo così il pubblico si coinvolge, perché si sente in una storia che sta veramente accadendo.
Meraviglioso. Allora, ci andiamo ad ascoltare una persona meravigliosa, e lei è grande artista, grande cantante. L'altro giorno ha proprio festeggiato a Roma un momento importante della sua carriera, 30 anni di carriera, Giorgia, e un pezzo che ci sta proprio ad hoc. Ci andiamo ad ascoltare La cura per me, che poi ha partecipato con questo brano, Giorgia, al Festival di Sanremo. A tra pochissimo.
Entro la mano, una carezza sul viso, senza anima questo sorriso che hai cercato, che hai cercato. Più ti avvicini e più io mi allontano, e i ricordi se ne vanno piano, su e giù come un ascensore ogni mia stupida emozione. E no, non cambierà dirti una bugia o la verità. Per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi che fanno da luna. Non so più quante notti ti ho aspettato, per finire a ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Solo tu sei la cura per me. Tutto passa, ma scordarti non so ancora come si faccia.
occhi all'infinito, trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito. E no, non cambierà dirti una bugia o la verità. Per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato. Quante notti ti ho aspettato per finire a ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Solo tu sei la cura per me. No, che non ho voglia di rincorrerti, seguire
le emozioni che suscita questa grande interprete a livello nazionale ma anche internazionale, Giorgia. Torniamo con Urbano Barberini e in questa amabile, piacevole chiacchierata parliamo di un momento importante, di un'altra esperienza importante nella vita appunto di Urbano Barberini. Dal 2014 al 2019, grande successo della sua partecipazione alla vita istituzionale come assessore alla cultura del comune di Tivoli. A parte le battaglie ambientaliste, ricordiamo la Franca Valeri e tanti personaggi che hanno appoggiato questa iniziativa. Prima fra tutte ricordiamo l'ipotesi della discarica che già era avvenuta una volta, poi avevano abbandonato, poi ci hanno riprovato, insomma sembrava una sorta di telenovela. Sì. Dietro proprio la villa dell'imperatore Adriano nella vicina Tivoli. A parte questo, abbiamo, come diciamo noi, tanta roba da ricordare che è stato fatto. È stato fatto,
sì, intanto sì, come ricordavi, l'ipotesi molto concreta di realizzare una discarica a poche centinaia di metri da Villa Adriana, un'ipotesi istituzionale perché era un commissario straordinario nominato dalla presidenza,
era pure straordinario,
del Consiglio dei Ministri,
tanto per fare una battuta,
veramente, e aveva deciso di trasferire Malagrotta qui. Questo avrebbe distrutto,
certo, assolutamente.
Purtroppo a difenderla ci sono stati soprattutto gli artisti, perché poi la politica, quando si muove un personaggio di quell'importanza, di quel rilievo, ha già fatto la sua quadra. E quindi per fortuna siamo grati a Franca Valeri, a Giorgio Albertazzi, a Filippo D'Averio, a Sabina Guzzanti, ai tanti archeologi, al FAI, a tutte le istituzioni civili che si sono battute per evitare che fosse realizzato quello scempio, perché avrebbe devastato la zona. Voi pensate solo, 5.000 tonnellate al giorno trasportate da dei camion bilici avrebbero intasato tutta la... sarebbe stata una catastrofe. Ed è veramente impensabile realizzare una discarica accanto alla villa di Adriano, sarebbe come farla accanto alle piramidi,
sì.
Vera e propria follia. Da quel momento siamo riusciti in qualche modo a far eleggere un sindaco che era un archeologo, il professor Proietti, il quale mi ha poi chiesto di occuparmi di turismo e di cultura. Io devo dire è stato molto appassionante, perché abbiamo realizzato tantissime iniziative anche grazie al fatto che io ho un canale privilegiato con gli artisti, perché avendo negli anni sviluppato dei rapporti e una certa credibilità, per me è più facile chiamare gli artisti. Quello che è stato complicato è stato entrare nei siti istituzionali. Per esempio il santuario di Ercole Vincitore era chiuso. E io ho detto, ma non è possibile se io faccio l'assessore alla cultura non ho, ho bisogno di un teatro e quel luogo è chiuso dopo che sono stati spesi milioni per restaurarlo, e quindi abbiamo forzato la mano e il 1° maggio siamo riusciti ad aprirlo e abbiamo fatto una serie di concerti da Gino Paoli, Danilo Rea, Le Memorie d'Adriano con Albertazzi. Abbiamo creato un festival che si chiamava Festival Tivoli Chiama, che a un certo punto a livello nazionale è stato paragonato al Festival di Spoleto, pur avendo un 1/15 delle sue finanze, perché noi avevamo circa 200.000 euro, Spoleto aveva 5 milioni di euro circa. Per, nonostante questo, noi potevamo però vantare un festival che aveva un primato assoluto. Noi non avevamo tanti soldi, ma potevamo dire di avere i palcoscenici più belli del mondo, perché non c'è nessun altro festival che ha due siti patrimonio dell'umanità. Realizzarlo è stato non complicato, di più mi è venuta, ho preso 10 kg e mi è venuta la gastrite da tutte le arrabbiature che ho dovuto inghiottire, perché rapportarsi con le istituzioni, come molti di noi sanno, con la burocrazia è infernale. Però grazie al lavoro dei volontari, avevo messo su una squadra di volontari, Rita Lolli a capo della segreteria, mia moglie Viviana che si occupa, tutti gratuitamente naturalmente, si occupava dell'organizzazione e dei social, avevamo messo insieme una squadra e abbiamo realizzato il festival. Poi Tivoli Incontra, una serie di incontri a Villa d'Este, poi Tivoli in Classica, poi Tivoli Off, cioè abbiamo portato la nuova dramma, perché un progetto culturale deve abbracciare varie situazioni, non può essere una cosa sola, devi fare tutto un progetto sulla città, stimolando le forze locali, ma anche facendo delle iniziative che attraggano persone da Roma e possibilmente da tutta Italia, perché Tivoli se lo merita. Noi in quel periodo avevamo dei pullman enormi che andavano in giro per Roma con scritto Tivoli Chiama e tutte le iniziative del festival, offrendoci come alternativa ad altri luoghi tipo Spoleto che sono più lontani. A 2 passi da Roma c'è il Fresco e ci sono una serie di iniziative importanti in una città che non si deve fermare mai da un punto di vista culturale, a tutti i livelli, cioè le cose più raffinate e le cose popolari, quindi dalle notti verdi che facevamo a tutte le varie iniziative, cioè c'è stato proprio un boom di iniziative che poi hanno avuto delle ricadute sulla città, perché la gente che viene a vedere Albertazzi in quella meravigliosa cornice, o viene a vedere Sabina Guzzanti piuttosto che Danilo Rea e Gino Paoli, poi va a mangiare e quindi rimane
il famoso indotto,
c'è il famoso indotto, parcheggiano e tutto quello che comprano.
La città ne trae degli enormi benefici.
Certo, il Festival di Spoleto durante il periodo del festival c'ha delle presenze che aumentano di 50.000 persone, che poi appunto riverbera. Quindi è molto avvilente vedere, e parlo anche dello straordinario lavoro che ha fatto il dottor Bruciati, che adesso ha finito il suo mandato, che qualsiasi cosa tu fai poi dopo viene abbandonata. Cioè, noi avevamo un festival che aveva migliaia di visualizzazioni, un sito forte, era conosciuto in Italia, a questo punto è stato abbandonato senza colpo ferire. E così come la Tivoli Off, la stagione del teatrino comunale, Tivoli in Classica, tutte le varie iniziative che abbiamo fatto sono proprio cadute nel nulla. E questo è un peccato, perché quando tu crei una fidelizzazione, infatti da Roma mi dicono, ma allora quest'estate cosa... Quindi è una cosa abbastanza avvilente il fatto che le iniziative che uno costruisce poi non vengano portate avanti da nessuno, vengono abbandonate come se nulla fosse.
Parliamo a proposito di questo, c'è cioè una sorta di transfer, no? Di energie, di positività in quella che è la voglia di fare. Pontelupo è un'altra creatura, tra virgolette, una meraviglia, sappiamo, dell'epoca romana, i progetti adesso legati, attraverso l'invito, questo come cordone ombelicale, legame con quanto dicevamo poco fa in riferimento allo scampato pericolo della discarica nei pressi della Villa Adriana, e quindi pensare a quei luoghi che versano in condizioni di pericolo o addirittura di abbandono. Abbiamo tra l'altro un amico in comune, parlando di Ponte Lupo, che condivide con lei questa fantastica mission possible. Quella impossible la lasciamo al mondo del cinema, e parliamo dell'archeologo Luigi Plos, che tra l'altro salutiamo. Questo è un grande progetto, quello del festival che con incontri, laboratori e spettacoli vuole proporre i cosiddetti giganti dell'acqua. Ci anticipa qualcosa sull'edizione 2025?
Sì, una breve riassunto di che cosa precedente, vogliamo, certo, vogliamo fare. Allora, noi sappiamo che l'Italia ha tanti siti patrimonio dell'umanità quanti ne ha la Cina, 54, 55, che invece è un paese molto forte da un punto di vista industriale e da un punto di vista politico. Noi politicamente siamo dei nani, ma culturalmente siamo dei giganti. Abbiamo tutti questi siti, e questi siti vanno protetti, va bene, ma anche valorizzati, perché possono costituire un motore di sviluppo enorme. Peraltro sono indelocalizzabili, mentre tu la fabbrica la puoi spostare dovunque vuoi, la puoi spostare in Romania, in Cina, certo, i beni culturali no. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tutelarli, significa tutelare il contesto, perché tu non puoi avere una cosa meravigliosa e poi un mondezzaio accanto. Devi fare come fanno i francesi, che hanno un mare di turisti, e cioè valorizzare tutto ciò che c'è intorno anche al sito. E quindi noi abbiamo pensato, essendoci questi resti meravigliosi di questi grandi acquedotti, i famosi giganti dell'acqua, ed in particolare Ponte Lupo, che è all'interno di un sistema di acquedotti che è una delle opere più importanti dell'umanità antiche, insieme alle piramidi e alla muraglia cinese. Abbiamo deciso, e Ponte Lupo è considerato dal grande archeologo Thomas Ashby il più importante e il più interessante di tutti questi ponti degli acquedotti romani, quindi un luogo veramente notevole. Abbiamo deciso di fare, senza grandi mezzi, con pochissimi mezzi, senza elettricità, senza acqua corrente, proprio per provare che si possono fare le cose veramente, soprattutto con la volontà e con delle buone idee. Abbiamo realizzato da 5 anni un festival dove abbiamo le ballette di paglia per sedersi, e si arriva giù dopo una passeggiata abbastanza complicata, fatta con degli archeologi che ti spiegano, e poi quando arrivi nel greto di questo fiume, dove c'è questo ponte alto 30 metri, lungo 115, spesso 18, che ci racconta 10 secoli di evoluzione delle tecniche di ingegneria idraulica romana dal 144 avanti Cristo in poi, quindi è una cosa sensazionale. Noi siamo lì con Sabina Guzzanti, una volta è venuto Corrado Auge, tanti personaggi che parlano dei loro libri, dei loro progetti in questa situazione particolarmente speciale. Ma che cosa vogliamo fare? In questo modo noi vogliamo fare capire alle istituzioni che questi luoghi non si devono toccare, non, certo, sono adatti per fare le discariche, non sono vuoti, ma sono pieni di storia e di cultura. E quindi noi stiamo cercando di realizzare, insieme alle altre aziende agricole, una sorta di sistema, creando delle sinergie fra le aziende agricole e i prodotti di eccellenza del territorio e questi luoghi importanti da un punto di vista culturale, quindi passeggiate, trekking e incontri di questo tipo. Lo facciamo anche per far capire che c'è accanto a Roma, a pochi chilometri da Roma, qualche cosa tipo 2-3 mila ettari di agro romano antico ancora rimasti intatti, che sono una potenzialità enorme. Per carità, uno può andare in Umbria, può andare in Toscana, può andare in tanti posti, ma qua vicino a Roma ci sono dei posti altrettanto interessanti, solo che dobbiamo metterli a sistema e dobbiamo creare delle possibilità di valorizzazione, perché se no questa cosa si perde. Quindi l'intento di questo festival è proprio questo, dicendo: qui c'è un tesoro, cerchiamo di non sciuparlo e di valorizzarlo, e lo facciamo attraverso gli artisti, perché poi gli artisti riescono in qualche modo anche a proteggere il territorio. L'abbiamo visto con la discarica, grazie a Franca e grazie a tutti gli altri siamo riusciti ad evitarla, perché il potere ha paura dei media, quando dei tribunali no, perché le cause prendono molto tempo. Noi abbiamo vinto la causa contro il prefetto 4 anni dopo, e quindi sarebbe stato già distrutto il territorio, ma hanno paura dei giornali, e quindi l'arte serve, gli artisti servono per proteggere attraverso la loro testimonianza un territorio, e questo è una cosa che secondo me stiamo cominciando a capire. Per proporre, scusami se sono un po' prolisso, per proporre una differente sistema di sviluppo. Certo. Cioè non ci possiamo solo sviluppare col cemento e con discarico progetti di questo genere, ma possiamo anche fare uno sviluppo che sia sostenibile dal territorio.
Assolutamente. E per il 2025 cosa abbiamo in serbo, in preparazione?
Ci sono varie iniziative, ci sarà sicuramente il nostro Luigi Plus con i suoi nuovi libri, ci sarà sicuramente Sotterranei di Roma che viene a fare delle visite guidate, faremo il ricordo di Franca Valeri, una serata dedicata a Franca Valeri con degli artisti che leggeranno i suoi pezzi, e inizieremo il 3 luglio con una giornalista e scrittrice italiana, ma che ha vissuto molto in America, che si chiama Chiara Barzini, che ha scritto un libro edito da Einaudi a proposito dell'acqua, cioè di che cosa sta succedendo a Los Angeles, perché non hanno più acqua oramai a Los Angeles, quindi la città sta morendo, e parte da Los Angeles e dalla crisi di una società consumistica che sta esaurendo le risorse e arriva fino a Pontelupo. Quindi c'è questa acqua che unisce,
una sorta di percorso idrico,
sull'importanza di quelle che sono le nostre risorse e su come riuscire a tutelarle. Quindi ci sembrava opportuno iniziare così.
Beh, a questo punto
il nostro
lo prendo perché tra le tante cose parliamo di Urbano Barberini anche come scrittore. Questa è la sua ultima opera, qui parliamo
anche
del
prima.
2024. Parliamo del 2024, della seconda parte del 2024, è stata presentata in ogni dove. La bellezza del destino. La bellezza nel destino. Le api, il principe, l'eredità della famiglia Barberini, editore Sperling e Koffer,
quindi che è una branca della Mondadori.
Sì.
I proventi di questo libro, non quelli della Mondadori che vanno a Marina Berlusconi e guai chi li tocca, ma diciamo quelli che dovrebbero andare a me, vanno invece all'associazione ETS, Pontelupo, il gigante dell'acqua, che si occupa di promozione territoriale. Questo libro, ecco, La bellezza nel destino riguarda un po' tutti noi italiani, nel senso che noi abbiamo tutti questi siti patrimonio dell'umanità che ci rendono orgogliosi, siamo il popolo di Caravaggio, di Dante, del Bernini, Borromini, Michelangelo, eccetera, ma abbiamo anche un impegno: siccome il paese è fragile, dobbiamo occuparcene.
Certo.
Cioè, quell'articolo che è nella nostra Costituzione, fra i primi 10, quindi quelli fondamentali, della tutela del paesaggio e della cultura, dobbiamo farlo nostro, perché la Costituzione non è che sta lì e ci guarda dicendo non ti preoccupare, mi occupo di tutto io. No, la Costituzione ti dice: questo è importante, lotta perché venga attuato. E quindi ognuno di noi, nel piccolo, nel grande, dalla bottiglia di plastica che butti nella differenziata, a chi è capace come Benigni di fare dei bellissimi progetti o grandi direttori, deve occuparsi di contribuire a tutelare la bellezza del nostro paese, perché ha un valore. La bellezza, come ci ricordava Philippe Daverio, che faceva i suoi...
Che ricordiamo con immenso affetto.
Che si è battuto anche per evitare che fosse fatta la discarica, lui parlava da un podio dove c'erano i soldi davanti. Per cui diceva, la bellezza è il nostro capitale e dobbiamo farlo fruttare, non possiamo solo dire... vabbè, sta lì, chi se ne importa. No, dobbiamo farlo fruttare. E quindi l'insegnamento che io volevo dare a mio figlio, che è piccolino e adesso non mi sta a sentire, dicendogli, guarda, papà e i tuoi antenati hanno fatto delle cose, vedi tu quello che puoi fare, piccolo o grande, cerca di fare qualcosa. E a me interessa uno degli antenati di questa, perché questa storia va da Maffeo, quello che è diventato a 55 anni Papa Urbano VIII, a Maffeo, mio figlio. Ed è interessante Papa Urbano VIII perché innanzitutto nasce da una famiglia toscana della periferia di Firenze di venditori di panni, e a 55 anni diventa papa, cioè uno degli uomini più importanti del mondo, quindi era uno che aveva una certa capoccia, come si dice. Si è fatto largo fra le altre grandi famiglie, perché i Barberini erano una famiglia nel 600 sconosciuta, c'erano i Colonna, i Borghese, gli Aldobrandetti, le grandi famiglie romane. Si è fatto largo ed è diventato papa con un'idea. Lui ha regnato 21 anni. L'idea era di far recuperare a Roma centralità politica attraverso l'arte, perché Roma in quel periodo era molto debole, era molto fragile. C'era l'imperatore, c'era il re di Francia, Luigi XIII, col cardinale Richelieu, c'era stata la riforma protestante che aveva diviso in due l'Europa, metà dell'Europa si era staccata dalla Chiesa. C'era stato il Supremacy Act di Enrico VIII, che a un certo punto ha detto, io voglio divorziare da mia moglie. E il Papa ha detto, non si può fare il divorzio, per tua moglie è anche figlia del re cattolico, non si può fare. Ha detto, non si può fare, mi faccio la mia chiesa.
Alla fine.
Supremacy Act, lui si era innamorato di Anna Bolena, e Supremacy Act, chiesa anglicana. Quindi Roma aveva perso forza. Urbano VIII decise di fargli recuperare forza attraverso l'arte. Quindi si sono scatenati in una serie di progetti artistici straordinari. Bernini, Borromini, Andrea Camassei hanno fatto una rivoluzione culturale che gli ha dato leva politica, perché a questo punto, essendo così potente da un punto di vista culturale, Roma ha recuperato centralità a livello europeo. Il re di Francia diceva, scusami, per favore, mi mandi Bernini che voglio farmi fare un... Sì, te lo mando, ma parliamone. Cioè, quindi aveva capito che con l'arte si recupera centralità
si
politica.
Va...
E a me questo mi sembra una lezione
si
piuttosto importante.
A valorizzare un po' il tutto. Con il nobile, affettuoso scopo di raccontare al figlioletto Maffeo la complessa storia della sua famiglia, Urbano Barberini ne traccia un ritratto certo benevolo ma accurato. Attento nella ricostruzione di immense figure, basti pensare, come dicevamo poc'anzi, a Papa Urbano VIII, intriso di divertita ironia nei riferimenti personali. In definitiva, colloca al loro giusto posto le vicende secolari di una delle grandi casate che hanno fatto la storia di Roma, e non solo quella. Corrado Augias.
Sì, devo dire un grande onore che Corrado abbia trovato sia il tempo di leggere il libro di me, che non sono uno scrittore ma uno prestato alla bisogna, e sia che mi abbia regalato quella bellissima, quella bellissima citazione. Sono molto, molto onorato appunto che Corrado abbia trovato il tempo con tutto quello che ha da fare. E il libro è anche divertente perché si raccontano i miei disperati tentativi di fare l'attore all'inizio, che erano veramente disperati perché io non sapevo recitare, ero negato. fine, dopo 17 ciacche e tutti che rumoreggiavano, afferro questa mano, la bacio e mi accorgo che è la mano di Massimo Ranieri, il quale mi fa: ma che cazzo fai? Cioè, tale è stato il panico, e non ti dico, poi sono successe altre
cose, ma questo
cose,
è anche, meraviglioso,
anche peggiori, purtroppo quello fu solo l'inizio. Quindi ci sono delle cose abbastanza divertenti, come quelle che riguardano mia nonna, che era quella che mi ha educato, perché i miei genitori erano giovani, si sono divorziati presto, eccetera, e quindi io sono finito nelle mani di mia nonna, questa bella signora, bella principessa, e lei mi ha gestito per anni, ed era un personaggio veramente, veramente tosto da gestire. Ci sono tutta una serie di aneddoti su di lei che sono all'epoca tragici per me, perché io ero un ragazzino timido e un po' impacciato. Adesso diventano poi divertenti, ma sono, diciamo, il cammino che ho fatto per cercare di rimettere insieme un po' i vari pezzi.
Urbano Barberini, la bellezza nel destino, le api, il principe, l'eredità della famiglia Barberini. E se qualcuno, e sicuramente qualcuna o qualcuno, saranno interessati, facciamo l'impiccione viaggiatore, è giusto che anche gli altri lo facciano, come possono fare per fruire di questa fantastica opera?
Allora, questo, chi vuole andare in libreria lo trova, oppure si può comprare su Amazon, io non so come volete farlo.
Insomma, però, l'importante è acquistarlo.
È che si parla della storia in maniera leggera e divertente, e poi a un certo punto si entra nella vicenda umana di una persona che cerca in qualche modo di trovare il suo spazio nella vita, che sarei, appunto, che sono io.
Fantastico. Quando si sta bene insieme, il tempo vola via come un soffio di vento, però ci ripromettiamo di riaggiornarci con Urbano Barberini, e andremo a seguire lui e le sue fantastiche gesta in ogni dove, ecco, potremmo dire in questo modo. Grazie per aver dedicato a noi il suo tempo, buon tutto. Evviva l'arte, grazie. Evviva la cultura, evviva noi, ecco.
Evviva il nostro paese,
ecco, assolutamente.
Grazie dell'invito, e grazie per le persone che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Arrivederci,
evviva.
Webradio.it. In giro ci sono molte radio, tante trasmissioni e voci. Però esserewebradio.it fa la differenza. Lei è empatica.
Per incanto, come per magia, abracadabra con Lady Gaga, siamo tornati qui in diretta dal Cosmico, esserewebradio.it, l'impiccione viaggiatore, dopo l'arte, la storia, la saggezza, la bellezza di ciò che abbiamo ascoltato dal principe Urbano Barberini, attore, regista, scrittore, come direbbero i più bravi, voltiamo pagina e abbiamo il piacere, l'onore e il privilegio di collegarci con una persona che da un po' non sentivamo e ne siamo veramente felici e allegri. Ben trovato a Roberto Delle Cese di Brico Team.
Buongiorno, Buongiorno, ben trovato a tutti voi radioascoltatori e a te Claudio in particolare.
Beh, tante tante cose, e tra l'altro mi permetti, oggi è il compleanno e poi lo chiameremo, gli faremo una sorpresa, di un amico che conosciamo entrambi, oltretutto è stato anche con piacere alla Bricotem, alla Bricofer di Rocca Cencia a Roma. Oggi Ugo Russo, il mitico giornalista, nonché voce storica di tutto il calcio minuto per minuto e in genere di Rai Sport, compie 75 anni, quindi gli facciamo tanti tanti cari auguri e questo ci tenevo a farli assieme a te, anche se fra poco gli
auguri, unisco ai tuoi per fargli un saluto, grandissima persona, tanti auguri.
Allora, caro Roberto, tante tante cose sono accadute, ci fa piacere sottolineare quelle positive, perché si superano le varie difficoltà che la vita ci pone davanti, i vari ostacoli, a parte la salute, a parte gli incendi, tutto quello è la cosa meravigliosa, e qui ancora una volta testimoniamo, poi io faccio di cognome Testi, quindi più testimoniato di così non si potrebbe, tutta la nostra vicinanza alla grande famiglia di Bricofer e quindi Bricoteam. Quindi ci tenevo a sottolineare questo aspetto. Detto ciò, parliamo di quella che è ormai l'estate che avanza anche dal punto di vista meteorologico, no Roberto?
Sì, l'estate avanza anche così, tra grande caldo e fortissimi temporali, però siamo in dirittura di piena estate, quindi abbiamo subito intrapreso nel nostro negozio il montaggio di tutto ciò che riguarda la stagione. Parliamo,
certo,
del mondo delle piscine, parliamo del mondo dell'arredo esterno, degli spazi esterni tutti compresi, parliamo soprattutto anche del mondo della climatizzazione, dove poi parleremo un attimino meglio, il mondo del barbecue, tutto ciò che riguarda finalmente la possibilità di vivere un po' tutte le parti, soprattutto di esterne,
certo,
parco, giardini, terrazze e quant'altro, anche con tutto ciò che riguarda gli ombrelloni, i gazebi, eccetera. Quindi abbiamo messo su tutta quanta l'esposizione di questi,
certo, tipi. Beh, tante tante belle situazioni, soprattutto per chi ama vivere all'esterno, beh, chiaramente, come diciamo noi dalle parti di Roma, alla rinfrescata, è bello poter approfittare, specialmente la sera, magari di gustare una pizza tra amici nei nostri giardini, con grande simpatia, insomma in modo piuttosto autonomo, quindi tra tutte le opportunità anche per l'illuminazione piuttosto che per cuocere e prestare insieme, è bello poter sottolineare tutto questo. Beh, tante cose, prima di salutarci, poi spero e speriamo di avere...
siccome come ben sai noi 25 comunque facciamo 9 anni di attività, Rocca Cencia, abbiamo per l'occasione costruito un volantino per festeggiare questi 9 anni, sia per Rocca Cencia, e un volantino simile anche per Fonte Nuova, che sono i due nostri negozi, dove abbiamo messo dentro veramente delle offerte interessantissime, veramente importanti. Facevo cenno alla climatizzazione, e ci sono sia il climatizzatore 18.000 sia quello invece di Dual allo stesso prezzo, 720 euro l'un per l'altro, prezzone assoluto, e ci sono tantissimi altri prodotti in offerte strepitose. Quindi questo volantino partirà sabato questo, poi finirà domenica prossima, quindi durerà esattamente 8 giorni, all'interno del nostro anniversario. Quindi questo è un evento che tu sai quanto ci teniamo,
sì,
quanto
sì,
ci dedichiamo ai nostri clienti, di passare da noi sia per fare un grandissimo affare e stare anche un pochino così insieme in famiglia. Volevo ricordare questo.
Ma mi sembra giusto, perché abbiamo parlato di come trascorrere i nostri momenti di serenità e tranquillità all'esterno, ma anche per l'interno, visto che fa molto molto caldo, i sistemi di climatizzazione e quant'altro sicuramente vengono a nostro favore e a risolvere i problemi di calura. Direi a questo punto, prima di salutarci, oltretutto hai parlato di gazebo, no? Io tra poco, lo annuncerai tu, sono andato a ripescare, mentre tu parlavi, ascoltandoti naturalmente, I Like Chopin di Gazebo in questo caso, quindi c'è stata una sorta di assonanza, se vogliamo. Ma prima di questo, prima di salutarci, andiamo a ricordare i punti contatto di Bricofer, sia di Rocca Cencia che di Fontenuova.
Sì, allora, noi abbiamo un telefono unico per entrambi i negozi, sì, e potete raggiungerci allo 06 87 99 051.
Sì.
E i due negozi si trovano rispettivamente Rocca Cencia in via di Rocca Cencia punto 273,
sì,
e il negozio di Fontenuova in via delle Molette 245 al centro commerciale La Fonte.
Fantastico.
Ci aspettiamo tutti i giorni, siamo aperti e per qualsiasi necessità siamo a disposizione del nostro pubblico, nostra clientela.
Meraviglioso, quindi un abbraccio a te e a tutta la grande famiglia Bricofer, e allora a te l'onore di annunciare il pezzo di cui parlavo poc'anzi, che poi è un caposaldo della discografia italiana nel mondo, la famosa, e poi c'era l'Italo Disco e quant'altro.
Esatto.
Quindi
certo, la voce non è dei migliori, però andiamo. Allora, signori e signori, I Love Chopin, cantato dai Gazebo.
Un abbraccio e viva! Ciao!
Grazie, ciao Bert, ciao ciao.
È un pezzo storico, Gazebo, I Like Chopin, e ci catapultiamo verso quelli che sono i segni dell'oroscopo. E la cosa meravigliosa è che attraverso l'oroscopo c'è la possibilità di scrutare, come dico io, come sempre, quelli che sono i 12 segni zodiacali, che andiamo a scrutare, a vedere. Chi meglio se non con Letizia Fontanella, la scrutatrice delle stelle? Ben ritrovata.
Ben ritrovata a te, Claudio, e ben ritrovati a tutti voi. Allora iniziamo subito, Claudio?
Ha sprombattuto. Forza, con il primo segno, che poi è l'Ariete.
Mettiamo gli occhiali. Ariete. Allora, cari amici dell'Ariete, finalmente un po' di spensieratezza insieme alla persona amata. Ci saranno importanti cambiamenti professionali che sono la conseguenza di ciò che voi avete ben seminato in quest'ultimo periodo. Mi raccomando, riflettete sempre bene e dedicatevi a voi stessi. Amici del Toro, è l'inizio del vostro trionfo.
Wow!
Oh, finalmente i vostri progetti prendono forma e vita. Avete anche una forma fisica invidiabile e diciamo che per quanto riguarda l'amore è arrivato il suo momento. Gemelli.
Bene.
Gemelli, attenzione per i gemelli, la resa dei conti è arrivata. Dovrete.
Pure qua è arrivato un momento, ma in un altro modo.
Quello è arrivato un po' più tormentato. Certo. La resa dei conti è arrivata, dovrete affrontare ogni incombenza senza poterla più rimandare. Questo passaggio tenderà ad influenzare soprattutto la sfera familiare. Per quanto riguarda la vita affettiva, si presenta un periodo un pochino, come dicevamo prima, turbolento. Cancro, dovete imparare pure voi a fare i conti. Un mese di bilanci questo, mi sa, e dovrete imparare a fare i conti con voi stessi, soprattutto nelle questioni sentimentali. Le vostre insoddisfazioni, magari personali, dovute anche a problemi professionali, si riversano nella coppia e ciò non va bene. Oltretutto, diciamo, aggravato anche da un pochino di gelosia. Attenzione, amici del Cancro. Allora, Leone, adesso potete iniziare a pensare serenamente alla vostra espansione personale. Sarà un periodo in cui la vostra immagine tenderà a rafforzarsi e a prendere aspetti più concreti. State attenti agli imprevisti d'amore con la persona amata, che potrebbe fare nuove conoscenze. Quindi attenzione.
Attention.
Vergine, cambiamenti epocali per i nati dalla Vergine. Dalla razionalità passerete alla creatività. Inizierete un nuovo percorso esistenziale che vi farà molto bene e ne beneficerà anche l'amore e l'ambiente familiare. Bilancia, importanti cambiamenti anche per voi sul piano personale. C'è un rinnovamento interiore. Questo comprende sia la vita, diciamo, professionale che quella affettiva. Riuscirete anche a liberarvi di tutte questi di questi pesi del passato. Venere vi sorride e riuscirete anche ad incontrare una persona nuova, molto interessante. Scorpione, se non avrete soddisfazione dipenderà solamente da voi, perché le stelle vi assecondano e vi amano proprio in questo periodo. Avrete una bellissima estate voi, amici dello Scorpione. Cercate di rilassarvi e di avere un'apertura verso gli altri. Riaprite il vostro cuore, che l'amore non tarderà ad arrivare. Sagittario, fammi un applauso, Claudio. Ho detto bene. Ci sarà un miglioramento della vostra posizione sociale. Imparate la virtù della pazienza, perché anche qualche piccola sconfitta si potrà tramutare in una più lungimirante vittoria. Per quanto riguarda l'amore, evitate colpi di testa, mi raccomando, Claudio.
Colpi di testi.
Perché poi la cervicale a noi ci incombe.
Ecco, una cosa che ci accomuna, vabbè, l'abbiamo detto.
Capricorno, siete assolutamente protagonisti della ribalta, potete iniziare un nuovo ciclo di espansione, non solo, potrete finalmente godere dei risultati delle vostre precedenti fatiche. E difatti inizia per voi un importante periodo di crescita valido sia sul piano professionale che morale. Acquario, ogni situazione, anche la più stagnante, tenderà improvvisamente a sbloccarsi. Dovete imparare a fare la quadratura del cerchio, salvare il vecchio ed aprire le porte al nuovo. Situazioni propizie si presentano particolarmente benevole per gli affari di cuore. Ecco qui, amici dei pesci, siamo arrivati a voi. Se il vostro lato razionale riuscirà a prevalere sul lato creativo, riuscirete ad ottenere risultati eccellenti, capovolgendo un imprevisto che magari potrebbe ostacolarvi. In amore, abbandonate questi atteggiamenti negativi e polemici, concentratevi sulla comunicazione e comprensione del partner.
Beh, insomma, ce n'è per tutti i gusti,
sì, come si dice. Ce n'è per ogni dove e per ogni...
Ecco. Per ogni dove e ogni quando e ogni come. Beh, del resto stiamo entrando nel pieno dell'estate anche dal punto di vista meteorologico, con un caldo birichino, possiamo
dire.
Un caldo birichino.
Ecco.
Noi...
Che già ha iniziato a fare i suoi frutti su Clark.
Sì, è vero. Posso testimoniarlo. Beh, con la Letizia di Letizia e i suoi 12 segni siamo arrivati a questo speciale particolare dedicato all'arte, alla cultura. In questo caso abbiamo fatto una puntatina anche verso il cielo per quanto riguarda l'oroscopo. Ci lasciamo e ci salutiamo con un pezzo che è già uno dei tormentoni dell'estate 2025, che ci fa così, ci viene presentato da Boom Da Bash e la Loredana Bertè, Una Stupida Scusa. E a volte più di qualcuna di qualcuno può accadere che per non fare una cosa oppure per evitarne altre cose e persone si inventi una scusa, e loro ci fanno ascoltare tutto ciò. Per il momento è tutto, andremo con immenso piacere a darvi appuntamento, e vi vado a dare appuntamento al prossimo mercoledì con l'impiccione viaggiatore. Per il momento grazie a Letizia.
Grazie a te Claudio e un abbraccio a tutti voi.
Un grande caro saluto qui dal Cosmico e da Essere Web Radio. Buon ascolto e buon tutto.
Una corsa e un taxi in una serata confusa. Questa storia non è solamente un castello di sabbia che c'è entrata negli occhi e prende la forma dell'aria. Ma devo farci l'abitudine, come alla pizza senza glutine, che non mi piace ma la mangio anche stasera, solo perché so che piace a te.
Adesso prendimi ancora le mani, poi fammi ballare. E dopo stringimi ma così forte da non respirare. Questa volta non lasciarmi volare via, che c'ho un attacco d'ansia e malinconia. E mi innamoro di te, che ti dimentichi il sale.
Di Chanel, reggae music, vino bianco all'alba in un motel, luna piena sulla playa, Boom Da Bash, Scoma again, see we blaze. peso a volte faia. Se stai qui vicino a me, besso bacio. Il tuo bikini meccia con lo smalto. Lo togli poi mi uccidi con quegli occhi blu cobalto. Mi porti così in alto, non so scendere. Stanotte che anche Giove bacia Venere. Crazy love non finirà. Salentina, sexy gal. Quando passi tu si gira la città.
Ma devo farci l'abitudine, come alla pizza senza glutine, che non mi piace ma la mangio anche stasera, solo perché so che piace a te.
Adesso prendimi ancora le mani, puoi farmi ballare, e dopo stringimi ma così forte da non respirare. Questa volta non lasciarmi volare via, che c'ho un'altra coda insieme all'incontro.